Sul conflitto di interessi, il PD tradisce 8 milioni di elettori. Nonostante in campagna elettorale avesse giurato e spergiurato che porre fine al conflitto di interessi era una questione cruciale per il paese, la casta ha scelto l'inciuccio con Berlusconi, un voltafaccia senza precedenti, di Paolo Flores Marques da Il Fatto Quotidiano, 1 maggio 2013. Siamo in piena neolingua, quella del Grande Fratello di orwelliana memoria. Ieri sono state cancellate dall'italiano la locuzione conflitto di interessi e il lemma ineleggibilità. I concetti stessi devono diventare impensabili, benché, o forse proprio perché, lungo tutta la campagna elettorale il PD avesse giurato e spergiurato che porre fine al conflitto di interessi era una questione sia di civiltà istituzionale che di efficienza economica, dunque cruciale e improcrastinabile. Immediatamente dopo le elezioni, il braccio operativo di Bersani, senatore Migliavacca, aveva anzi garantito che il PD avrebbe votato per l'arresto di Berlusconi in caso di motivata richiesta di un PM, e il presidente dei senatori, Luigi Zanda, che Berlusconi andava dichiarato ineleggibile. Poi la rielezione di Napolitano e il contrordine compagni, con cui il PD ha completato la sua mutazione antropologica in partito doroteo postmoderno. Con la lotta al conflitto di interessi non si mangia, è la giaculatoria d'ordinanza ed amorosi sensi col caimano, con cui la casta cerca di tagliare la lingua a chi gli ricorda le promesse appena gettate al macero. Ma è proprio un liberista doc come Luigi Zingales, laurea alla Bocconi, al MIT di Boston, professore all'Università di Chicago, editorialista del quotidiano della Confindustria, promotore della destra civile firmare il declino, che va ripetendo in ogni talk show come ogni conflitto di interessi produca impoverimento materiale, come il monopolio televisivo di generi mostri, anche economici, come l'Italia non possa uscire dalla crisi finanziaria e produttiva e dalla cronica inefficienza dell'amministrazione pubblica, senza mandare sistematicamente in galera i ladri, i corrotti e gli amici degli amici di ogni specie e rango. 8 milioni e mezzo di italiani hanno votato il PD credendo di votare anche per queste misure. Scoprono invece che le loro schede fanno mucchio con quelle andate a Cicchitto e Santanchè, Alfano e Scilipoti, per innalzare il conflitto di interessi nella sua forma personificata tecnicamente. Ipostasi, Silvio Berlusconi, a presidente della convenzione che riscriverà la Costituzione. Nell'intera storia d'Italia un voltafaccia del genere non ha precedenti, il trasformismo di De Pretis al confronto sembra una gemma di coerenza. Il ceto politico del PD che ha votato la fiducia ha firmato la propria ignominia morale e stabilito che qualsiasi cosa dica in futuro un dirigente PD la sua credibilità è per definizione zero, flatus vocis per gonzi. 1 maggio 2013. Il vero padrone è il cavaliere. La democrazia è compromessa, l'etica della responsabilità abusata, quando dall'agenda politica scompare ogni accenno al conflitto di interessi e al dominio berlusconiano sulle TV. Gli italiani, compresi gli 11,5 milioni che si sono astenuti per rassegnazione o rabbia, hanno condannato 20 anni e più di politica offesa da tornaconti partitocratici. Sono stati ignorati. Di Barbara Spinelli, da Repubblica, 1 maggio 2013, proprio nel momento in cui prometteva il linguaggio sovversivo della verità, il nuovo presidente del Consiglio ha riscritto a modo suo, storcendolo non poco, il mito di David e Golia. Lo voleva usare come parabola delle larghe intese e della pacificazione, quando è una storia di guerra astuta e cruenta. Ha evocato la rinuncia alle armi del fanciullo pastore, quasi quest'ultimo prefigurasse un Cristo falso, peraltro, che porge la guancia all'avversario e per questo rifiuta l'elmo di bronzo, la corazza, la spada cui non è abituato, portando con sé solo 5 ciottoli lisci e la fionda. In realtà David li porta per uccidere Golia, non per schivare il duello. Golia, il gigante filisteo alto 6 cubiti e un palmo, cadrà a terra ferito dal primo ciottolo. Il colpo finale, la decapitazione, il giovane pastore l'assesta con la spada, che sguaina dal fodero dell'avversario atterrato. L'atto fa di lui il pretendente al trono di Saul. Chi ha visto il dipinto di Caravaggio ricorderà la resa dei conti, l'inorridita testa amputata di Golia, che ancora grida. Difficilmente gli verranno in mente le grandi intese magnificate da Letta alle Camere, l'era delle contrapposizioni finite, un intero ventennio di abusi di potere rimosso. Golia non è spodestato, Machiavelli direbbe non è spento. Anzi, con lui si vuole difendere la Repubblica dalle avversità. È un Golia riabilitato, perfino premiato. Brandisce addirittura la spada sull'Imu per mostrare chi comanda in città. Nell'Antico Testamento il gigante non è impredicato di divenire senatore a vita, o peggio presidente della convenzione che ridisegnerà il regno e la sua costituzione. Eletta non è, come nel libro di Samuele, il temerario ragazzo che si getta nell'agone per allontanare la vergogna da Israele, indifferente ai fratelli che, impauriti, l'accusano di boria e malizia, trascinato dalla fede. Nessuna boria né malizia in Eletta che apre le porte a Golia. Ma la fede qual è, dov'è? Quale convinzione forte lo spinge a esautorare il Parlamento e i cittadini rappresentati affidando a un organo parallelo e separato la rifondazione della politica, della Costituzione, della giustizia? Come può pensare, se non in una logica di compromissione più che di compromesso, di assegnare la regia della nuova bicamerale niente meno che a Golia? La fede Eletta la possiede su punti tutt'altro che irrilevanti. Fede in un'altra Europa unita, in una federazione dove non dominino gli stati più potenti. Monti non osò, non credendoci. Fede in politiche che riducano diseguaglianze e impoverimento creati dalle terapie anticrisi. Due ministri, Emma Bonino e Fabrizio Saccomanni, sono competenti e determinati in ambedue i campi, soprattutto quello europeo. È il linguaggio di verità sul patto con Berlusconi che manca. Gli italiani, compresi gli 11,5 milioni che si sono astenuti per rassegnazione o rabbia, hanno condannato 20 anni e più di politica offesa da tornaconti partitocratici. Sono stati ignorati. La politica sarà rimaneggiata non dai loro rappresentanti, ma da pochi cosiddetti saggi, di nuovo, che pretendono di sapere più degli altri per potere più degli altri. Sarà verità sovversiva, dice Eletta, e invece siamo tuttora immersi in quella che è stata chiamata da quando Bush iniziò la guerra in Iraq l'era della post-verità, degli eufemismi che imbelliscono i fatti, dei vocaboli contrari a quel che intendono. Ne citiamo solo due: la parola riforma, sinonimo ormai di tagli ai servizi pubblici, la responsabilità, per cui la compromissione è necessità naturale che esclude ogni alternativa. Giustamente, ieri Ezio Mauro ha scritto: l'abuso semantico e politico, dunque culturale, del concetto di governo di salute pubblica non è vittoria della politica. Non è vera questa storia della necessità. Il patto e l'eventuale elevazione di Berlusconi a padre costituente o senatore a vita, in sostanza, a futuro capo di Stato, non sono necessità, ma scelte discrezionali. Per questo abbiamo evocato la post-verità di Bush Jr. L'offensiva in Iraq fu presentata come guerra di necessità, quando era di scelta. L'Europa acefala ne uscì a pezzi, la NATO si rivelò arnese di Washington. Speriamo che Bonino ne prenda atto. Europeismo e atlantismo non sono più la stessa cosa. Napolitano ci ha ammoniti severamente il 24 aprile. Confido che tutti cooperino e quando dico tutti mi riferisco anche in particolare ai mezzi di informazione a favorire il massimo di distensione piuttosto che il rinfocolare vecchie tensioni. Mi permetto di difendere non solo il diritto, ma l'utilità del rinfocolamento. Che altro opporre alla riaccesa torcia del berlusconismo se non la fiamma della critica, del no? La democrazia è compromessa, l'etica della responsabilità abusata, quando dall'agenda PD scompare, grazie ai 101 traditori di Prodi, ogni accenno al conflitto di interessi e al dominio berlusconiano sulle TV. Solo la disputa tra idee contrarie, solo uno che si apre al due può un po' riavvicinare i cittadini allo Stato, alla politica. Solo se i media ridiventano quarto potere libero da doveri di cooperare, se i partiti stessi smettono la perversa fratellanza con lo Stato, solo se nasce negli uni e negli altri quella che Fabrizio Barca chiama mobilitazione cognitiva, la diatriba diffusa, non riservata a cerchie, cricche, attorno a conoscenze e pareri contrastanti. Salvatore Settis lo ricorda nell'intervista al Secolo XIX di Domenica, 30.000 associazioni cittadine oggi rappresentano 5-6 milioni di persone, non son poche, il potere negativo del sovrano popolare non muore, proprio in questi giorni abbiamo avuto una prova decisiva dell'utilità della non cooperazione con la ragion di Stato. Ne ha riferito Paul Krugman in un articolo che dichiara defunta, almeno nelle accademie, l'austerità, Repubblica, 27 aprile. È un dogma cui l'Europa è appesa da anni, se non cresciamo economicamente è solo perché gli stati sono troppo indebitati. A sfatare l'assioma, tre economisti non ortodossi dell'Università di Massachusetts. Sandhurst, i professori Michel Ash e Robert Pollin, lo studente di dottorato Thomas Herndon, che hanno scoperto errori di computer, l'errore Excel commessi nel 2010 dai due economisti di Harvard, Kenneth Rogoff e Carmen Reinhardt. Il dogma, i paesi che si indebitano oltre il 90% del PIL non possono crescere, è in pezzi. Non si tratta solo di un errore Excel, ma di un'ideologia che mescola abilmente economia, politica, democrazia oligarchica. Krugman smaschera il diffuso desiderio di trasformare l'economia in un racconto morale, in una parabola sugli eccessi e le loro conseguenze. Abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, narra il racconto, e adesso ne paghiamo l'inevitabile prezzo. Gli economisti possono spiegare ad nauseam che tale interpretazione è errata, e che se oggi abbiamo una disoccupazione di massa non è perché in passato abbiamo speso troppo, ma perché adesso spendiamo troppo poco, e che questo problema potrebbe e dovrebbe essere risolto. Tutto inutile, molti nutrono la viscerale convinzione che abbiamo commesso un peccato e che dobbiamo cercare di redimerci attraverso la sofferenza, così torniamo al governo necessario di Letta. Se le dispute e le tensioni vengono tacitate, sarà difficile sperimentare nuove vie istituzionali e anche economiche. Cosa dice il ministro Saccomanni dell'errore Excel e della deduzione di Krugman? Ciò che il più ricco 1% della popolazione desidera diventa ciò che la scienza economica ci dice che dobbiamo fare. Se l'agenda Monti non è rimessa in questione, se non si mobilitano conoscenze alternative, come superare la crisi? Se non credo nell'evidenza dei fatti scoperchiata dagli economisti dissidenti, si domanda alla fine Krugman cosa sto facendo della mia vita. 2 maggio 2013.